Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere. Una produzione www.radiobue.it, la web radio universitaria di Padova. Sergio Canazza è il relatore della quarta conferenza con tema Suono e società, inserita all'interno della mostra Visioni del suono. Dopo un'introduzione sul passaggio tra la musica elettronica e il sound and music computing, ha continuato mostrando le applicazioni che utilizzano il suono come canale preferenziale nell'interazione uomo-macchina, ad esempio la riabilitazione motoria e i supporti per la didattica.
Bene, buonasera, benvenuti a questo seminario sulle visioni del suono. Questo di cui vi parlo oggi pomeriggio è una diversa visione del suono, abbiamo intitolato infatti Suono e società questo incontro, e quello di cui vorrei parlarvi è del cambiamento, diciamo, di obiettivi che si è data all'informatica musicale tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. L'informatica musicale fino a 15 anni fa era finalizzata a compiere ricerche in ambito informatico per lo sviluppo di nuovi strumenti per la realizzazione di opere musicali. E in particolare negli anni 60, anni 70, l'informatica musicale utilizzava il calcolatore per sintetizzare nuovi suoni. E Padova, sin dagli anni 60, con il gruppo Nuove Proposte Sonore, si è cominciato a utilizzare appunto il calcolatore per la produzione di diverse opere musicali. Più in generale, in campo internazionale, negli anni 70 hanno visto nascere ricerche sulla sintesi della voce e sulla sintesi numerica di suoni musicali. All'epoca il calcolatore non poteva produrre suoni musicali in tempo reale e quindi funzionava, diciamo, in modalità offline, ovvero sia il ricercatore doveva sintetizzare, doveva programmare in calcolatore generalmente di sera e trovava poi pronti i suoni la mattina dopo. Questo ovviamente andava bene per la cosiddetta musica elettronica pura, musica che si registrava poi su nastro magnetico, ma non poteva essere sufficiente per le opere che vedevano un'interazione tra il calcolatore e il musicista. Infatti solo negli anni 80 si è potuto utilizzare il calcolatore nei concerti in tempo reale per trasformare in suono reale degli strumenti musicali o della voce cantante, e per elaborare questo suono e per comporre quindi opere che vanno sotto il nome di live electronics. E in particolare nel Centro di Sonologia Computazionale all'inizio degli anni 80 è stata realizzata una scheda elettronica, un processore appositamente studiato per l'elaborazione dei suoni, che poi potremo vedere in mostra se siete interessati. Si chiamava Sistema 4i, è stata una produzione Centro di Sonologia Computazionale, IRCAM di Parigi e la Biennale di Venezia. E tramite questi sistemi, anche quei calcolatori molto, molto vecchi, tipo i calcolatori della Digital degli anni, fine anni 70, primi anni 80, erano in grado, utilizzando appunto queste schede di cui vedete qui una foto, erano in grado di elaborare in suono in tempo reale. E questa rinnovata potenza di calcolo è stata utilizzata anche per nuovi tipi di sintesi musicale, ad esempio la sintesi per modelli fisici. Negli anni 70 le sintesi numeriche utilizzate erano più o più sintesi additiva, sintesi per modulazione, sintesi sottrattiva. Utilizzando nuovi calcolatori più potenti si è potuto cominciare a realizzare dei suoni utilizzando appunto questo nuovo paradigma di sintesi per modelli fisici, dove quello che si voleva simulare non era la forma d'onda finale, in prodotto dello strumento musicale, ma la sorgente sonora, ossia modellare tramite un sistema di equazioni matematico lo strumento musicale. In suono poi usciva come, diciamo, soluzione di queste equazioni. E negli anni 90 l'informatica musicale ha cominciato a occuparsi di un altro tipo di informazioni, dall'informazione simbolica, cioè dall'elaborazione delle partiture, si è passato ad analizzare e poi a modellare l'informazione espressiva, cioè tutte quelle informazioni che l'esecutore inserisce durante la propria performance, che però non sono codificate nella partitura. Si è cominciato a realizzare una serie di sistemi, quindi, non solo per la produzione automatica del suono, per far suonare in modo automatico in computer, ma per farlo suonare anche in modo espressivo. E questi sistemi utilizzano un sistema di regole, si studiano prima le performance umane, quello che un esecutore, i gesti che un esecutore compie nel suonare una partitura, si cerca di modellare da un punto di vista ingegneristico questi gesti e poi si cercano di applicare, si cerca di creare un modello astratto e applicare questo modello astratto a partiture diverse. Da ormai 15 anni esiste un vero e proprio contest, una gara, diciamo, di questi diversi sistemi a livello mondiale. Si chiama Rendering Contest. Le prime realizzazioni di questo contest, di questa gara, sono state compiute verso la fine degli anni 90 e vedono una partecipazione massiccia soprattutto del Giappone e del Nord America. Questo è un esempio di... questo che vediamo è un esempio di utilizzo di uno di questi sistemi per una resa automatica espressiva di una partitura, che vede un cancolatore collegato a un pianoforte acustico tradizionale, un disclavier della Yamaha, che però ha sotto ogni tasto una serie di attuatori, di sensori di attuatori in grado di registrare per l'analisi dell'esecuzione, in grado di registrare l'istante esatto in cui viene premuto in tasto e la forza con cui questo tasto viene premuto, e poi per la resa dell'esecuzione è in grado di far muovere i tasti in modo automatico in funzione di a un certo istante temporale, in funzione di una certa intensità che viene controllata dal calcolatore. Quindi utilizzando questi sistemi per la resa automatica espressiva della musica collegati a un disclavier, abbiamo un pianoforte acustico che suona da solo una partitura, che la suona in modo espressivo, quasi come se ci fosse un essere umano a suonarla, quindi modificando la logica dell'esecuzione e andando in inserire tutta una serie di modifiche alla partitura scritta. Questo che vediamo adesso è un esempio del sistema per la resa automatica espressiva della musica realizzata al Centro di Sonologia Computazionale di Padova. E questo tipo di ricerche sono iniziate appunto al Centro di Sonologia Computazionale nei primi anni 90. I centri che al giorno d'oggi maggiormente si occupano di questa branca dell'informatica chiamata appunto Expressive Information Processing sono, oltre ancora a Padova, sono l'Università Pompeo Fabra di Barcellona, il Politecnico Reale di Stoccolma, Stanford e Waseda University in Giappone. Stanford negli Stati Uniti e Waseda University in Giappone. E negli anni 2000 poi si è cominciato a utilizzare lo spazio come parametro compositivo, ossia il movimento dei suoni nello spazio vengono codificati in partitura e vengono correlati a gesti del musicista. Un esempio particolare particolarmente importante di questo di questo campo di studi è l'opera Medea, opera video Medea di Adriano Guarnieri, realizzata nel 2001, in cui i movimenti di un musicista, di un trombonista in particolare, vengono analizzati tramite una telecamera e utilizzati per muovere un suono nello spazio. Quindi in questo caso non è più il regista del suono a spazializzare il suono all'interno della sala del concerto, ma sono gli stessi musicisti con i gesti musicali a controllare, diciamo, questo movimento del suono. Quindi comincia a esserci un'interazione tra il musicista e il software per l'esecuzione musicale. Bene, fin qui appunto quello che succedeva nell'informatica musicale fino agli anni 2000. In centro di sonologia computazionale è sempre stato un protagonista a livello mondiale di questi campi di ricerca. L'opera Medea di Adriano Guarnieri, ad esempio, la parte informatica è stata realizzata in CSC. Il sistema per esecuzione automatica espressiva che abbiamo sentito prima ha vinto il rendering contest l'anno scorso, quindi è sempre stato uno dei centri a livello mondiale in questi campi, e realizzando appunto oltre 100 produzioni musicali eseguite in importanti teatri e festival internazionali in tutto il mondo. E questo ha portato alla creazione di un archivio presso il Centro di Sonologia Computazionale molto importante a livello internazionale, un archivio non solo di materiale cartaceo, quindi partiture, libri, programmi di concerto e tabulati elettronici per quanto riguarda la parte informatica, ma anche di documenti sonori, di documenti video, con spesso inediti, strumenti musicali o quantomeno strumenti elettrofoni, perché sono stati realizzati, costruiti a Centro di Sonologia Computazionale molti strumenti appositamente progettati per queste opere che poi sono state realizzate. Alcuni di questi strumenti li vedremo in mostra, se volete poi fare un giro in questa mostra. E sono stati poi anche realizzati degli strumenti innovativi per l'acquisizione e per l'elaborazione del suono, tipo la scheda 4i di cui vi accennavo prima, per la realizzazione del Prometeo e Luigi IX. Fin qui dicevo quello che era l'informatica musicale fino agli anni 2000. E nel nuovo millennio c'è stata una rivoluzione scientifica in questo campo. La musica elettronica, la cosiddetta musica elettronica, l'informatica musicale, è diventata sound and music computing. Cosa consiste questo? Cosa vuol dire? In buona sostanza, l'informatica musicale, come avete visto, aveva come obiettivo la produzione di strumenti per aiutare i compositori a realizzare nuove forme d'arte o nuove composizioni sonore. Negli anni 2000 l'informatica musicale si è trasformata in sound and music computing. La differenza è molto importante. Mentre l'informatica musicale era finalizzata alla creazione di nuovi strumenti hardware o nuovi strumenti software per la realizzazione di nuove opere musicali, il sound and music computing fa qualcosa di più di questo. Utilizza il suono come canale preferenziale di interazione tra l'uomo e la macchina, in una, diciamo, prospettiva più ampia dell'interazione uomo-macchina. E questo ha ricadute non solo in campo musicale, ma anche in ambito medicale, per la riabilitazione, per la l'insegnamento aumentato tecnologicamente, per divulgazione scientifica, per installazioni interattive in musei, per la sicurezza, per il monitoraggio, per la sorveglianza di ambienti. E quello di cui vi parlo nei prossimi minuti saranno appunto alcuni di questi aspetti, di queste applicazioni del Sound and Music Computing. La prima applicazione di cui vi parlo, perlomeno in primo campo applicativo, riguarda la conservazione e restauro dei documenti sonori. È un aspetto molto importante perché i documenti sonori hanno un'aspettativa di vita molto minore di tutti gli altri manufatti. Un libro ha un'aspettativa di vita di molti secoli, un nastro magnetico di pochi decenni, un compact disc di 4 anni, queste sono le stime degli stessi produttori di compact disc. Quindi è chiaro che bisogna preoccuparsi di più di proteggere e di restaurare i compact disc piuttosto che perlomeno c'è più urgenza di restaurare un compact disc che un libro cartaceo. Quello che si vuole fare, quello che il Centro di Sonologia Computazionale sta cercando di fare, è sviluppare sistemi per riuscire a leggere supporti in cattivo stato di conservazione e sistemi per restaurare in suono dopo averlo letto da supporti sonori in cattivo stato di conservazione. Abbiamo sviluppato un centro di sonologia computazionale alcuni algoritmi innovativi per il restauro del suono della musica elettronica. Questo è particolarmente delicato, questo aspetto, perché i software commerciali finalizzati al restauro del suono, quindi a separare diciamo il suono dal rumore, funzionano abbastanza bene nella musica acustica. Nella musica elettronica il problema abbastanza evidente è che un compositore utilizza quello che normalmente noi chiamiamo rumore come materiale compositivo. Nella musica elettronica, da Stockhausen sino agli ultimi compositori, utilizzano generatori di rumore, quindi evidentemente il rumore fa parte del materiale sonoro, del materiale compositivo. E quindi capite che separare il rumore volontario, inserito appositamente da un compositore, dal rumore provocato dall'invecchiamento di un nastro o dall'imperfezione di una macchina di registrazione non è banale. Poiché in CSC possiede un archivio di nastri di musica elettronica, sin da subito ci siamo preoccupati di sviluppare del software per questo tipo di restauro di musica elettronica, appunto. Oltre a questo, il Centro di Sonologia Computazionale ha anche sviluppato un software in grado di recuperare in suono da un disco. Avete presente i dischi fonografici, quelle cose nere con un foro più o meno nel centro, che andavano molto di moda fino a prima dell'avvento dell'iPod, iPad, hai qualcosa. E i particolari 78 giri hanno avuto una storia molto importante, sono stati prodotti sin dall'inizio del Novecento fino agli anni 60. I Beatles stessi in India sono stati editi su 78 giri, quindi hanno una produzione molto importante. L'UNESCO ha calcolato che esistono ancora centinaia di migliaia di questi dischi che non sono mai stati ristampati. Ne esistono poche copie di questi dischi e spesso questi dischi sono anche in cattivo stato di conservazione perché non sono in vinile, il materiale è molto delicato, sono spesso in gomma lacca o addirittura in bachelite, su carta o su vetro, sono multistrato spesso, quindi è facile che siano aggrediti da muffe, non sono flessibili come in vinile, quindi si possono spaccare. E non tutti possiedono ancora i giradischi adatti, i fonografi adatti per leggere questi dischi. E al CSC abbiamo sviluppato un software in grado di ricostruire il suono di questi dischi basandosi sulla fotografia dei dischi. Un utente è sufficiente che faccia una fotografia a media risoluzione, in genere viene utilizzato uno scanner per non avere problemi di luce, e basandosi su un ingrandimento della fotografia, dei solchi della fotografia, noi ricostruiamo il suono. Per fare un esempio, questo è un disco di musica folcloristica italiana registrata in America, letto, un disco 78 giri, letto, non rotto, ma letto con un giradischi tradizionale. Lo stesso disco il cui suono è stato ricostruito a partire dalla sua fotografia. Quindi, come sentite, la qualità è paragonabile, anzi c'è addirittura meno rumore se il suono viene ricostruito dal disco, e ovviamente la praticità è molto maggiore. In questo caso non occorre possedere un grammofono, non si tocca in disco, quindi il disco non viene rovinato perché viene semplicemente fotografato, e si possono leggere anche dischi molto rovinati o addirittura rotti. Un altro esempio lo trovate in un'installazione interattiva qui in mostra. E un altro campo applicativo del cosiddetto Sound and Music Computing riguarda la didattica, la cosiddetta didattica aumentata tecnologicamente, cioè dei sistemi di realtà aumentata che i bambini possono utilizzare per migliorare l'apprendimento, sia prolungando il tempo d'attenzione del bambino, sia aumentando il livello d'attenzione. Sono sistemi basati su sensori a basso costo, e alcuni di queste tipologie di sistemi prodotti dal Centro di Tecnologia Computazionale sono installati già in diverse scuole del nord Italia. Un esempio, sono installate in diverse scuole e vengono utilizzate in diverse materie, ad esempio per l'insegnamento dell'inglese come seconda lingua, per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua nel caso di figli di immigrati di prima generazione, per l'insegnamento dell'italiano come prima lingua a bambini in situazione di handicap, a bambini down, a bambini affetti da autismo. Un esempio, anzi due esempi di questi sistemi, uno è qui in mostra in cosiddetto Sunrise, quindi potete anche provarlo in un'installazione interattiva qui davanti. Un altro esempio è quella che noi chiamiamo stanza logomotoria, è un sistema interattivo in cui il bambino si può muovere, uno spazio aperto di dimensioni circa 5x5 metri, uno spazio aperto in cui il bambino può muoversi liberamente, in cui interno il bambino può muoversi liberamente, e il bambino è invitato a esplorare questo spazio. In funzione della posizione del bambino all'interno di questo spazio si generano diversi suoni. E il bambino è chiamato a ricordare la posizione in cui vengono generati i suoni. E una volta che il bambino ha terminato l'esplorazione dello spazio, il bambino si riporta al centro di questo ambiente, si attiva sempre in modo automatico. Il bambino è privo di qualsiasi sensoristica, cioè una semplice telecamera che esegue il monitoraggio dell'ambiente. Quando il bambino si riporta al centro di questo spazio, si attiva la voce narrante dell'insegnante o di uno dei miei collaboratori, e il bambino deve comprendere il testo narrato dalla voce e costruire una colonna sonora rimuovendosi nello spazio, quindi correndo da una parte all'altra della stanza per ricreare i suoni diciamo consistenti con la narrazione. Questo è molto importante da un punto di vista educativo, perché fa uso della memoria motoria del bambino, che è molto forte, soprattutto in età 5-11 anni, e permette proprio al bambino di prolungare in tempo d'attenzione. Un esempio di funzionamento di questa stanza dal vivo in una scuola lo possiamo vedere in questo filmato. Abbiamo dei bambini che si muovono, vedete, in questo tappeto verde assolutamente privo di sensori, c'è solo una telecamera nel soffitto che comunica, collegata a un calcolatore, comunica le informazioni sulla posizione del bambino e sui movimenti del bambino a un calcolatore, dove è installato il nostro software. Sono i movimenti dei bambini che ricostruiscono, diciamo, i suoni. Un altro tipo di applicazione che utilizziamo sia per bambini non vedenti, sia per bambini sordi che devono cominciare a imparare a parlare, è un sistema interattivo che analizza la voce del bambino, i suoni emessi dal bambino e rileva misura delle caratteristiche di questi suoni, tipo l'intensità, il pitch del suono, il timbro del suono, e usa questi parametri per disegnare qualcosa nel video. Quindi il bambino vede la propria voce e vede le modifiche delle caratteristiche della propria voce. Ho qui un filmato, ma c'è questa impostazione interattiva in mostra, quindi potremo utilizzarla qui fuori, quindi è meglio che risparmio in tempo per permettervi di utilizzarla, di vedere come funziona. Un'altra applicazione è rivolta all'aiuto alla deambulazione in soggetti con gravi patologie alla vista, ciechi, assoluti o quasi. In questo caso i sistemi attualmente in uso sono davvero molto poveri, e sono basati spesso o su sensori installati in oggetti, quindi quando il cieco sta cadendo addosso a un oggetto, l'oggetto lo avvisa che è lì, ma spesso è troppo tardi. Oppure sono basati su sistemi di cellule fotoelettriche, quindi quando il cieco interrompe un flusso di cellule fotoelettriche si attiva qualche segnale sonoro, ma anche lì il cieco deve già dirigersi verso l'ostacolo per essere avvertito. Un sistema che abbiamo realizzato al Centro di Sonologia Computazionale invece è basato sui movimenti del soggetto, e è in grado di rilevare i movimenti del braccio del soggetto. In funzione di cosa il soggetto indica, il sistema risponde dicendo cosa c'è in quella direzione. E questo tipo di sistema è stato sviluppato in concorso con un istituto per ciechi e sta già un prototipo di questo sistema è già stato installato in questo istituto. Vedete in questo caso una mia collaboratrice che ci vede perfettamente, ma sta simulando il soggetto, che indica i vari oggetti della stanza, i vari punti della stanza, e il sistema mi dice cosa c'è lungo la direzione del braccio.
Scoraggiati, carpassi la voce, problemi, pericolosi, armadietti, finestra destra.
E così via. Anche questi, vedete, sono sistemi che non hanno nulla a che fare con la musica, non servono. Non sono sistemi per produrre nuove nuove opere musicali, ma fanno parte del cosiddetto sound and music computing, che appunto è un campo di ricerca molto più vasto dell'informatica musicale di cui parlavo prima. Un altro campo del sound and music computing riguarda la divulgazione scientifica, ossia la realizzazione per musei, per mostre interattive, per mostre multimediali, la realizzazione di dimostratori tecnologici che utilizzano il suono come interfaccia verso l'utente. E in queste foto vedete una mostra di Roma, la mostra cosiddetta Copyright Italia, che è stata realizzata appunto a Roma nella primavera dello scorso anno, più o meno un anno fa, nell'ambito delle celebrazioni per in 150 anni dell'Unità d'Italia. E mostrava esempi di innovazione in Italia del secondo dopoguerra. Tra queste innovazioni erano presenti in mostra alcuni apparecchi storici dello studio di fonologia della RAI di Milano. È chiaro che mostrare uno studio di fonologia della RAI è stato molto importante per la musica elettroacustica, diciamo, 20 anni prima del centro di fonologia computazionale c'era il centro di fonologia musicale di Milano, con cui avevano collaborato, è stato fondato e poi comunque hanno collaborato compositori tipo Nono, Berio, Maderna, è venuto Cage a lavorare al centro di fonologia, insomma, è stato molto molto importante nella storia della musica. E il centro di fonologia ha realizzato, come anche in CSC poi, aveva realizzato negli anni 50 tutta una serie di strumenti elettrofoni, di strumenti elettronici per la produzione musicale, ed è tutto innovativi, quindi molto importanti per gli appassionati, gli studiosi di musica elettronica, elettroacustica. Però è chiaro che mostrare in un museo, mostrare questi strumenti, questi scatolotti, chiusi o aperti che siano, danno poco al visitatore. Un appassionato di elettronica magari riesce a scovare, riesce a vedere una valvola particolare che può procurargli un piacere visivo, ma è chiaro che non si può ricostruire, non danno l'idea del suono questi strumenti. Noi abbiamo realizzato una serie di postazioni interattive che simulano il suono di questi strumenti, utilizzando sintesi e modelli fisici, cioè non replicando semplicemente in suono, sintetizzando semplicemente in suono di questi strumenti, ma replicando tutti i circuiti elettronici presenti in questi strumenti, quindi praticamente modellando lo strumento originale al calcolatore. E vedete in questa parete e in questa installazione due delle nostre di questi prototipi, di questi strumenti interattivi che erano presenti a questa mostra dell'Unità d'Italia per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Qui vedete la Maddalena Novati, la direttrice dell'archivio dello studio di fonologia musicale della RAI e presidente Napolitano, che è stato particolarmente attratto da questa sezione, era un amico di Luigi Nono, quindi era particolarmente attratto da questa cosa. Quindi vedete quante ricadute al di fuori della musica possiede questa branca dell'informatica, che va appunto sotto il nome di Sound and Music Computing. Un altro campo di ricerca riguarda il monitoraggio di ambienti. Il monitoraggio di ambienti può essere fatto, viene da pensare, può essere fatto tramite sistemi di videocamere, ma le videocamere non ci sentono. Se io mi pongo fuori dallo scopo, dal campo visivo, diciamo, di una telecamera, posso ammazzare una persona, la persona che sto ammazzando può gridare finché vuole, ma la telecamera non si gira. Se noi utilizziamo assieme alle telecamere anche un sistema di microfoni, ecco che i microfoni opportunamente collegati a un calcolatore, opportunamente disposti, opportunamente collegati a un calcolatore, i microfoni sono in grado anche di rilevare la posizione della sorgente sonora. Quindi possono comunicare questa informazione a una telecamera e la telecamera può girarsi verso la sorgente sonora. In più, oltre a rilevare la posizione di una sorgente sonora, un sistema di microfoni opportunamente piazzato è in grado anche di riconoscere qual è questa sorgente sonora, è in grado di riconoscere se è un suono di un bambino che ride o di una donna che sta male, che sta urlando, è in grado di riconoscere se mi cade un sasso o se esplodo un colpo d'arma da fuoco. E quindi, oltre a far girare le videocamere, un sistema, questi tipi di sistema sono anche in grado di scartare degli eventi che di sicuro non sono di interesse. In questo modo si può ovviare a un problema abbastanza comune in molti posti caldi di questa società. Ad esempio, è stato fuori che in un mio progetto di ricerca mi hanno detto che una delle più importanti navi da guerra del Mediterraneo possiede oltre 1000 telecamere per la sorveglianza e ci sono 3 soldati di notte a controllare cosa succede da qui in queste 1000 telecamere. È chiaro che non avendo 1000 occhi questi soldati non riescono a monitorare tutto quello che sta succedendo. Questi sistemi possono scremare gli eventi che di sicuro non sono di interesse, poi magari ne segnalano alcuni che comunque non sono di interesse, ma già riescono a scremarne molti, quindi sono sicuramente d'aiuto. Qui vediamo un esempio di video in cui si vede forse il sistema e si vede uno di questi sistemi in funzione. In buona sostanza vedrete questo pallino che indica la sorgente reale, la sorgente sonora reale che sta correndo in modo molto disordinato, è un esempio molto difficile questo, sta correndo in modo disordinato e un array microfonico, un insieme di microfoni riesce a rilevare dove questa sorgente è tramite la posizione individuata è disegnata con questo pallino bianco. Vedrete che non è sempre sovrapposta, che ha un minimo di ritardo, ma vedrete che non prende grosse cantonate. Quindi una telecamera che puntasse su questo pallino bianco di sicuro intercetterebbe anche la sorgente reale. In questo caso la sorgente sonora emette semplicemente del rumore bianco. Vedete, si sposta e viene subito seguita dalla sorgente virtuale abbastanza vicino, quindi vuol dire che non sbaglia di tanto, diciamo, anche se la sorgente reale compie degli sbalzi molto, molto grossi, riusciamo a seguirla abbastanza bene e così via. Queste cose che vi ho raccontato volevano appunto costituire una panoramica dei diversi settori di ricerca del sound and music computing. Ovviamente oltre a questi c'è sempre la musica, quindi sound and music computing comunque continua a produrre anche strumenti per la nuova musica. La nuova musica, gli strumenti che richiede la nuova musica sono sempre di più strumenti per permettere l'interazione tra musicista e calcolatore. Quello che una volta veniva fatto utilizzando il mixer dal cosiddetto regista del suono o musicista della electronics è sempre di più sostituito da sistemi di monitoraggio, sistemi di sensori indossati dal musicista, e i movimenti del musicista poi vengono utilizzati dai sistemi informatici per modificare alcuni parametri. Il Centro di Sonologia Computazionale ha collaborato con molti compositori che già molti anni fa utilizzavano, diciamo, vedevano con chiarezza, diciamo, questo sviluppo scientifico. Ho citato prima Adriano Guarnieri con la Medea, è stata una delle prime opere che utilizzava questo sistema di interazione. E la Medea è in mostra, cioè un estratto della Medea è in mostra, potrete vederlo questo estratto e goderne una diffusione multicanale per la prima volta dopo l'esecuzione originale alla Fenice. Un altro compositore che ha molto a lungo collaborato con Centro di Sonologia Computazionale, che purtroppo non è più con noi da 3 anni, è Carlo De Pirro, che ancora l'anno prima della Medea aveva realizzato un'opera multimediale, non un'opera musicale in senso stretto, ma proprio un'installazione multimediale, installata poi all'Expo 2002 di Neuchâtel in Svizzera, il compositore Carlo De Pirro aveva realizzato questa opera in cui venivano installate delle telecamere e dei diffusori sonori all'interno di una piccola struttura di legno nel lago di Neuchâtel, in un'isola all'interno del lago di Neuchâtel in Svizzera. I bambini, i visitatori di questa installazione Expo entravano in questa casetta chiamata delle immagini in piazza Pinocchio. I movimenti dei visitatori venivano catturati da un sistema di telecamere e venivano poi riprodotti e venivano elaborate le immagini catturate dalle telecamere, e queste elaborazioni venivano proiettate su due proiettori, appunto su due pareti, e i movimenti dei bambini quindi influenzavano queste elaborazioni e anche i suoni che poi venivano prodotti. Anche questa opera, questa installazione multimediale è presente qui in mostra, e quindi si può, non vi mostro un filmato perché qui si può toccarla con mano. Concludendo, volevo oltre che appunto fare pubblicità alla mostra che è dietro di noi, che possiamo andare a vedere, volevo anche pubblicizzare un evento collaterale ma molto importante di questa mostra, che avverrà al San Gaetano, al Centro Culturale San Gaetano di Via Antinate a Padova, nei giorni dal 17 maggio al 2 giugno, ogni giovedì, venerdì, sabato pomeriggio dalle 16 alle 19. L'inaugurazione avverrà il 17 maggio alle ore 11. E in questa mostra saranno presenti installazioni di Sound and Music Computing a San Gaetano, mentre qui sono presenti più, non solo, ma in prevalenza sistemi di realizzati, diciamo, nell'ambito dell'informatica musicale. A San Gaetano è stata data preferenza a sistemi di prodotti nell'ambito del Sound and Music Computing. In particolare, a San Gaetano saranno presenti 3 sistemi interattivi, il pubblico potrà quindi interagire con essi, utilizzarli, la stanza logomotoria di cui vi ho parlato prima, quindi potrete camminare in mezzo a questa stanza logomotoria e capire, basandosi sulla vostra esperienza, capire effettivamente cosa fa. Un'altra opera del compositore che ho citato prima, Carlo De Pirro, intitolata In caos delle sfere, un'opera molto originale, sviluppata ormai più di 10 anni fa, 12-13 anni fa, un'opera che collega un flipper, un vecchio flipper degli anni 60 americano, Il mostro della Laguna Nera, uno dei primi flipper tridimensionali con una storia dentro. È importante questo flipper è stato collegato a un pianoforte Yamaha Disclavier tramite un calcolatore, tramite una scheda elettronica sviluppata al Centro di Sonologia Computazionale, in modo tale che l'utente, il visitatore, giocando a flipper, produce delle sezioni, dei suoni, delle brevi composizioni sonore composte appunto da Carlo De Pirro, e man mano che la partita si evolve, vi dicevo appunto che questo tipo di flipper prevede un'avventura, diciamo, una partita si evolve a seconda dei movimenti della pallina, più la partita si evolve, più queste strutture sonore composte da Carlo, dal compositore Carlo De Pirro, diventano sempre più complesse, quindi il giocatore viene davvero coinvolto nella costruzione di un'opera musicale di volta in volta diversa a seconda della partita a flipper che sta conducendo. Quindi appunto a San Gaetano sarà presente stanza logomotoria, questa opera intitolata In caos delle sfere, anche tu musicista con 500 lire, bisognerà cambiargli nome, sarà anche tu musicista con un euro, quello che sarà. A San Gaetano comunque potrete giocare gratuitamente. E come terza installazione sarà presente questo sistema di cui parlavo prima per l'esecuzione automatica espressiva della musica. Anch'esso appunto, quindi un calcolatore, anch'esso collegato a questo pianoforte Yamaha Disclavier, in cui l'utente, il visitatore, potrà eseguire in modo espressivo, o perlomeno sentire in calcolatore che esegue in modo espressivo la musica. Con questo termino questa carrellata, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito, se avete ancora tempo, a fare una passeggiata con me in mostra, così vediamo alcune di queste cose di cui vi ho parlato in mostra. Vi ringrazio.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.